Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia.
Bene, ben trovati, buon pomeriggio da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Stefano, ben trovato. Tra l'altro questa è la prima puntata che facciamo insieme del 2006, quindi sì, ci possiamo fare buon anno, no?
Buon 2026,
benissimo. E allora, caro Stefano, tanti temi anche oggi, anche perché dobbiamo fare presto, perché analizziamo la giornata e domani siamo già alla prossima, quindi... Sì. Senza soluzioni di continuità. E allora, anche perché si chiude il girone di andate, poi avremo la possibilità di fare anche un bilancio.
Ancora no, per alcune.
È vero, perché alcune hanno una partita in meno.
Dobbiamo aspettare una specie di turno infrasettimanale.
Assolutamente. Poi, tra l'altro, qualche squadra può usufruirne molto. Ad esempio, il Como. Guarda che il Como ha una partita in meno e sta lì in zona Champions, e poi per parlare delle tre là davanti che possono allungare ulteriormente.
Beh, mi sembra essere la notizia.
Esatto, sì, lo strappo. Sì, lo strappo, dai, c'è stato.
Non so come è titolato, però.
Adesso vediamo. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio subito a chi ci accompagna come sempre in questo lunedì nell'apertura. Nicolò Ceccarini, il direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nick,
ciao,
ben trovato.
Garrisca al vento il labaro viola, sui campi della sfida e del valore,
Mary
una speranza viva ci consola, abbiamo 11 atleti e un solo cuore. Oh Fiorentina.
Bene, questi sono i tuoi 30 secondi.
Queste sigle le faccio da me. Ecco, buongiorno a tutti.
Bene, ciao. Bene, questi sono i tuoi 30 secondi.
Sì, ma non eri così gaudente. Settimana scorsa avevi fatto uno scenario, avevi prospettato
disastri. A questo punto, sai, qualcosina. Mi è piaciuta la prestazione, quindi caro Stefano e caro Massimo.
Siccome tu mi avevi ripreso sulla prestazione di Parma, sì, io ho detto calma.
Sì. Però posso dirti una cosa.
Agitato.
Posso dirti una cosa. Che razza sono i giocatori,
Vabbè, ma insomma, Parma non è che non abbiano, dai.
No, dico. Dico, per 13-14 giornate sembrava fossero a fare delle passeggiate di salute, no? E poi dopo a un certo punto cominciano a correre.
Sì, però sta buono perché ancora c'è tanta strada da fare. Sta buono.
No, certo. Però se andavi alla velocità delle prime 13-14 giornate potevi iscriverti alla Serie C direttamente.
Va bene, dai. Guarda, ti sblocco una notizia. Nelle ultime 6 giornate Fiorentina e Roma, quanti punti hanno fatto?
Ah, la
Roma 6
giornate, ora non me lo ricordo perché ha fatto 2 vittorie e un pareggio, forse non
la Roma c'è 2 gol più
hanno
da
fatto
Fiorentina.
Gli stessi punti, Nick,
6
nelle ultime 6 giornate,
6
punti,
e la Roma c'ha 2 gol in più dalla Fiorentina. Vabbè,
questo è un dato,
dai, aspetta. Diamo il buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon anno.
Buon anno anche a te. Hai sentito com'è carico il direttore che canta l'inno? È carico?
Mi ha gasato il direttore.
Ti ha gasato.
Io ti ricordo sempre.
Però c'è Lazio Fiorentina la prossima, così tanto per dirla, caro Bonanni.
Ricordati solo una cosa, che l'ostia mare ha il colore viola, quindi già per questo è già stata adottata.
Vedi, sei informatissimo, e oggi in forma grande. Va bene, allora.
1-0 con l'ancora.
Allora, Bonanni è gasato, Daniele Garbo.
Ciao Daniele.
Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati.
Bene. Allora dai, facciamo i, come sempre, classici 30 secondi. Insomma, mi sembra che Niccolò sia abbastanza... si è già fatti. No,
15 secondi, parto
dai,
io.
Vai tu, Stefano.
Una squadra al comando, un giocatore al comando. Lautaro Martinez, straordinario, strepitoso, straripante.
Sì, punto. Vai, vado da Daniele Garbo.
Paolo Dybala doveva essere l'uomo in più della Roma, secondo me sta invece in questo momento l'uomo in meno. Ha fallito l'occasione che avrebbe portato in vantaggio la Roma con quel regalo di carne secchi e avremmo raccontato un'altra storia.
Dybala uomo in meno della Roma, secondo Daniele Garbo. Massimo Bonanni.
Io li dedico a un giocatore che mi ha fatto vedere la pelle d'oca, ma non come il direttore in positivo ma in negativo, che è Jonathan David, che ha battuto un rigore obbrobrioso, e la Juventus con quei 2 punti in più sarebbe sicuramente meglio anche a livello di testa, quindi i miei 30 secondi li dedico a lui.
Niccolò Ceccarini.
Ma io li dedico alla Lazio, perché sinceramente, e soprattutto a Sarri, prima mercato no, poi mercato sì, 30 milioni dal West Ham per Castellanos, arriva un'offerta per Guendouzi, qualche giocatore che se ne vuole andare e ancora zero acquisti. Non è facile così allenare una squadra.
Beh, devo dire che la tocchi subito bene, perché poi può essere un tema questo, no? Quindi io la penso molto come Nick, cioè nel senso, mercato bloccato, alla prima operazione appena si sblocca il mercato tu ti aspetti un ingresso, invece c'è un'uscita di un attaccante e ti presenti contro il Napoli con un solo attaccante, Noslin, che tra l'altro era, fino adesso era stato un po' l'alternativa. Perdi anche lui per un arbitraggio, lasciamo perdere sugli arbitri, poi abbiamo un capitolo a parte, perché pure questa domenica abbiamo visto di tutto e di più.
Sabato soprattutto.
Esatto, e poi ti presenti alla prossima partita senza attaccanti. E io credo che questa sia assenza di programmazione totale. Ieri Sarri lo
sarà
detto.
Contento.
Sì, vabbè, a parte Nick sarà contento, però penso che sia proprio assenza di programmazione totale.
Sì, vabbè, voglio dire, sai, ci insegna Nicolò che il mercato di gennaio è sempre quello che è. Anche Marotta abbiamo sentito ieri, per quanto riguarda la probabile sostituzione di Dumfries, ha detto sì, saremo vigili, cioè che questa operazione con Cancelo vedremo, però insomma opportunità poche, cioè primissimi nomi pochi, e quindi bisogna vedere se c'è veramente la volontà da parte delle società poi di rafforzarsi, di allungare, di arricchire la rosa, di dare delle risorse in più agli allenatori. Io non lo so, io sono un po' scettico su questo mercato di gennaio, però insomma poi alla fine credo che sia intrigante e che soprattutto lassù qualcosa poi possano fare. Anche per quanto riguarda la retrocessione, adesso non so Nick, ma il Pisa ha fatto un colpo incredibile, ho preso, come si chiama Nick, aiutami,
l'attaccante nigeriano del Victoria Pilsen,
9 milioni di euro, un'operazione importante. Quindi la Fiorentina ha preso Solomo, che secondo me è un ottimo colpo, cioè si muoveranno. C'è qualcosa,
si devono muovere per forza.
No, per quanto riguarda la Lazio,
ad esempio, guarda, Lazio e Roma, che hanno un problema secondo me simile, con situazioni differenti, però guarda la grafica sull'attacco: 18 gol in 18 partite per la Lazio, 20 gol in 18 partite per la Roma, cioè SOS attacco per tutte e due le formazioni, perché poi alla fine lì davanti bisogna aumentare la qualità, i gol da entrambe le parti, eh?
Che poi traducono, è vero che ci sono 9 punti di differenza.
Esatto.
No, sì, 9 punti di differenza, ma le fanno le 11 vittorie della Roma.
Esatto.
Perché la Lazio ha fatto 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. La Roma ne ha perse 7.
Sì.
C'è una cosa pazzesca. Cioè, 7. Il Pisa ne ha perse 7. Il Pisa di Girardino ha perso 7 partite. Cioè, per dirti, no? E poi esatto. Ecco, questo quadro, secondo me, poi traduce quello che hanno espresso le squadre.
La Fiorentina ha fatto 18 gol. La Fiorentina che naviga 18 gol. La Roma ha fatto 2 gol in più di chi sta in zona di retrocessione.
Cagliari ha fatto un gol in più della Roma. Insomma, un gol meno della Roma, 19. 18 ce ne sono Sassuolo, Udinese,
sì,
sì.
Adesso voglio sentire anche Daniele e Massimo, poi magari non so se Nick ci dà un quadro di mercato, ad esempio sulle romane al volo, perché c'è questo Raspadori che non si capisce se va, non va, dove va. Ormai sono giorni che si parla di Raspadori, come diciamo colui che dovrebbe risolvere i problemi del fronte offensivo di queste squadre. Prima di andare da Nick, però voglio sentire anche Daniele e Massimo. Garbo.
Sul mercato?
Sì, no, su Roma e Lazio. Se, insomma,
La Lazio ha lasciato andare, non poteva fare altrimenti, un attaccante a 30 milioni di euro non si può non vendere, però evidentemente dovrà correre ai ripari, perché non può pensare di affrontare il resto del campionato in questa maniera. Oltretutto la Lazio secondo me ha bisogno anche di qualcos'altro, ha bisogno di centrocampisti, ha bisogno almeno un centrocampista, un difensore, insomma. Però conoscendolo Tito non sono così sicuro che poi aprirà il portafogli, insomma, ecco. Però qualcosa devono fare, se no credo che la situazione stia diventando esplosiva. Anche certi segnali di nervosismo dei giocatori alla fine della partita col Napoli, secondo me, sono indicativi, insomma, evidentemente c'è un disagio all'interno.
Sì, 7 rossi, ed è una di quelle squadre che fa meno falli, che è una cosa stranissima.
C'è un disagio all'interno della squadra. Sarri sta cercando di fare il pesce in barile, ma insomma si è capito che non è soddisfatto della situazione. Per quanto riguarda la Roma, c'è il problema che sappiamo dall'inizio del campionato, gli serve un centravanti. A gennaio è difficile trovare un centravanti forte, secondo me. Il Milan ha preso Fulcrum, che sembrava forse nelle mire della Roma, e pare che Gasperini abbia detto di no. Secondo me ha fatto bene a dire di no, perché francamente mi sembra una grande incognita questo attaccante tedesco. Quindi non lo so, magari tirerà fuori un nome che noi non conosciamo, però certo qualcosa deve fare. Raspadori non è l'uomo che risolve il problema, ecco, voglio dire.
Buonanni.
Ma per quanto riguarda la Roma, io la partita che ho visto con l'Atalanta mi aspettavo una Roma sicuramente più arrembante, più forte fisicamente. Invece l'ho vista male rispetto all'Atalanta, che ho visto molto meglio. Credo che insomma l'1-0 finale, indipendentemente da quello che si possa dire del gol o meno, ma credo che l'1-0 finale è anche leggermente bugiardo. Certo è che se Dybala riesce a sfruttare meglio l'errore fatto immediatamente dall'Atalanta, la partita si poteva mettere in maniera diversa, quello sì, però ho visto meglio l'Atalanta della Roma. E invece per quanto riguarda la Lazio, non lo so, sicuramente qualcosa faranno. Io penso che nel momento in cui qualche giorno prima gli siano arrivate delle notizie abbastanza confortanti per quanto riguardava Castiglianos, penso che abbiano provato a mettere già dei nomi sul tavolo e sicuramente cercheranno di rimpiazzarlo. Poi quello che faranno, se li spenderanno tutti, non li spenderanno tutti, quest'anno purtroppo è un anno così, bisogna tirare fuori il massimo da tutti i giocatori che si ha a disposizione per cercare di programmare poi l'anno successivo.
Non lo so, Nick, a me sembra che ci sia stata molta, diciamo, approssimazione. Poi dimmi di come stanno anche le cose con Raspadori, anche perché che Castellano se non rientrava più nei piani di Sarri era abbastanza evidente, si sapeva, eccetera, eccetera. Ti fai trovare così impreparato all'apertura del mercato? Io onestamente ha ragione Sarri qui, no? Bisognava farsi trovare pronti, perché poi adesso devi rincorrere, arriva la partita con la Fiorentina, non c'è l'attaccante,
c'è anche la concorrenza.
C'è la concorrenza, tu devi arrivare, secondo me, già col colpo in canna. Questo è quello che entra e poi usciva Castellanos, per come la vedo io, poi per carità. Nick, vengo da te e ti chiedo anche su Raspadori come stanno un po' le cose.
Ma allora, guarda, sul discorso che Castellanos potesse andare via, anche perché c'era stato un sondaggio del Flamengo, del River Plate, però tutti i club che non avrebbero potuto fare delle offerte come quella del West Ham. Poi ora è uscito Fulcrug, quindi si era aperta una strada, e loro a 30 milioni hanno fatto per certi versi bene, perché con tutto il rispetto, 30 milioni oggi per un giocatore come Castellanos è un'offerta che va accettata. Però sulla programmazione condivido il discorso che stai facendo, perché comunque Maurizio vuole un attaccante brevilineo. Questo io vi do l'identikit di chi vuole lì davanti lui, perché lo so per certo. Lui non vuole giocatori, che ne so, alla Lucca, non vuole giocatori alla Castellanos, non vuole giocatori alla Fulcrug, non vuole giocatori, che ne so, alla Luca Toni, tanto per capirsi. Lui ha bisogno di un brevilineo. Ecco perché Raspadori, secondo me, è il nome che lui ha fatto alla dirigenza. Tanto per fare un nome, diciamo, di un giocatore che già conosce il campionato italiano. Il problema è che in questo senso la Lazio ha un po' ritardato, perché la Roma, che ha affiutato il pericolo di un possibile inserimento non solo della Lazio ma di altri club, ha chiuso l'accordo con l'Atletico Madrid, e l'accordo che loro hanno con l'Atletico Madrid è un prestito oneroso a 2 milioni di euro con un diritto che diventa obbligo di riscatto a 19 a determinate condizioni, quindi sarebbero circa 21 milioni di euro. La situazione di Raspadori è strana, perché Roma e Atletico Madrid hanno trattato senza che il giocatore fosse, tra virgolette, a conoscenza di questa volontà del club di arrivare ad una cessione. Poi loro dicono di no, che comunque per Simeone è un giocatore importante e che quindi non lo vogliono dare. Però secondo me Raspadori si è trovato un attimo in una questione di trasferimento all'interno della quale però lui voleva anche fare una riflessione o valutare, cioè capire perché c'era questa cessione e capire anche perché magari potrebbe avere meno spazio all'Atletico Madrid. Quindi lui si è preso un po' di tempo, e in questo momento Raspadori blocca la Roma, perché blocca fondamentalmente il mercato della Roma, che comunque continua a trattare su Zirkzee. Poi il vice Zaccagni, perché io lo so qual è la strategia della Lazio, la conosco bene, loro cercano un vice Zaccagni. Vice Zaccagni nella loro testa poteva essere Insigne, ma se era Insigne davvero l'avevano già preso, perché non era questo. Quant'è che è fermo Insigne? Quindi io ho forti dubbi che Insigne possa ritornare d'attualità per la Lazio. Quindi c'è da sistemare il vice Zaccagni, da prendere la mezzala, che sarebbe Fabian, perché hanno scelto Fabian, e secondo me loro gli proporranno 10 milioni a Bologna, mentre Bologna gliene chiederà 15. Però se esce anche Guendouzi, comincia a diventare un casino.
No, però comunque... aspetta, ti voglio chiedere una cosa, scusate, così coinvolgo anche Daniele, Massimo e Stefano. Ti fermo un solo secondo, Manic. Allora, Raspadori, che secondo me adesso qui ci fa capire anche che se Roma e Lazio sono la caccia di Raspadori, con tutto il rispetto ci fa capire anche il livello degli attaccanti che hanno in casa, no? Con tutto il rispetto. Però vi chiedo, e se la Lazio dovesse mettere sul piatto Guendouzi all'Atletico Madrid per arrivare a Raspadori, è una cessione che fareste? Perdendo un centrocampista come Guendouzi per arrivare a Raspadori? Perché c'è anche questa ipotesi. Stefano Impallomeni.
Se questo è Guendouzi la farei, sì.
Tu lo faresti?
Se
questo è questo Guendouzi attuale?
Sì.
Quindi tu faresti un'operazione di questo tipo?
Io Marco la farei.
In cambio anche se l'operazione deve essere vantaggiosa a livello economico, ma sì, anche a livello tecnico la farei. Sì.
La faresti. Scusa Nick, vai?
No, io la farei se però prendessi anche Loftus-Cheek.
È chiaro. Infatti dopo sarei venuto alla situazione. Però io da questo punto di vista sono d'accordo con Stefano. Cioè sì, c'è poi la possibilità di arrivare ad un altro centrocampista, esatto. Potrebbe essere una cessione per portarti a Raspadori. Massimo Bonanni?
Ad oggi ti dico no, perché non hai preso un sostituto. Se tu mi fai un'operazione che sai che dai via Guendouzi immediatamente dopo, o comunque hai in mano un giocatore che va a prendere il posto di Guendouzi e ti va a migliorare la rosa, allora può darsi di sì. Però ti dico, cioè, ad oggi la Lazio ha poche certezze e una di quelle è Guendouzi.
Quindi tu non ci rinunceresti per arrivare a Raspadori se fosse questo, diciamo così, per spostare l'attaccante, ecco.
Al momento ti dico di no.
Ok. Daniele Garbo?
Ma il Guendouzi dell'anno scorso era intoccabile, questo di quest'anno francamente mi fa venire qualche dubbio, mi va a venire anche il sospetto che si sia rotto qualcosa nel rapporto fra lui e la società o fra lui e il tecnico, non lo so, che non abbia più tanta voglia di rimanere alla Lazio, ecco perché apre alla cessione. Però è chiaro che se tu cedi Guendouzi devi prendere giocatori che possano sostituire. Fabian non è quel tipo di giocatore, è un altro giocatore Fabian, un incursore, un giocatore diverso. Quindi secondo me se tu cedi Guendouzi va bene Raspadori, ma devi prendere anche un centrocampista che lo sostituisca, chiaramente.
Nick, vengo da te perché tu hai fatto il nome di Loftus-Cheek e poi andiamo su un altro argomento, però era una situazione
di mercato.
È evidente
quello che dice Daniele, io sono d'accordo perché secondo me è fondamentale quella sottolineatura di Daniele, cioè se esce Guendouzi deve entrare Loftus-Cheek, cioè lì deve essere, esce Guendouzi e entra Loftus-Cheek, più ci metto Fabian. Cioè non è che può essere Fabian, diciamo, si dà via Guendouzi, entra Fabian, abbia risolto. Così poi a Sarri gli piglia altro che gli disturbi, e comincia a diventare, gli vengono le bolle da tutte le parti, perché sennò a tutto c'è un limite, perché a tutto c'è un limite, sennò veramente, perché a questo allenatore guarda, gli dicevano e qualcuno non l'ha preso perché dicevano che rompeva le scatole, secondo me anche fin troppo buono Maurizio Sarri in questo periodo della sua carriera. Perché se era in un altro momento faceva, come si dice a Firenze, le volate, prendeva la volata e si arrabbiava veramente. Ma quindi io credo che questo allenatore, cioè, bisogna che ora gli mettano a disposizione almeno 2-3 acquisti estremamente funzionali, perché se no dopo diventa, cioè dopo lui non può più nemmeno garantire una Lazio di un certo livello ai tifosi, dopo ci deve mettere la passa alla società, non ce la può mettere sempre lui, perché lui secondo me ha fatto un grande gesto di rispetto, aveva preso un accordo, è subentrato un imprevisto da persona per bene di parola qual è stato, perché avrà mille difetti, ma è una persona di parola Maurizio, e anche perché alla Lazio si è sempre trovato bene anche con la tifoseria, non ha abbandonato il carro. Però se ora viene fuori che il mercato di gennaio diventa un qualcosa di estremamente negativo,
è rischioso, certo. Senti Nick, proprio
poi bisogna che la società ci metta la faccia, perché non può mettere d'accordo Il terzo apparamento all'allenatore.
No, sono d'accordo. Senti, proprio in 30 secondi, ma la situazione Zirkzee Roma va avanti o si è fermata?
Marco, come fanno a bloccarla? Per il semplice motivo che questo è un giocatore che loro vorrebbero prendere, cioè capito, le trattative vanno avanti in base naturalmente anche a delle situazioni più o meno positive, cioè se loro avessero solo Raspadori sarebbe disastroso, perché guarda che è successo, hai l'accordo con l'Atletico Madrid e Raspadori prende tempo, cioè loro non è che possano aspettare 2 mesi che Raspadori decida in un modo o nell'altro, già il fatto stesso io lo posso capire un po' Raspadori in questo momento, però tra 6-7 giorni non lo posso più capire, vuol dire che certo, allora non ce lo finirà la Roma. Ora può essere spaesato, ma tra 6-7 giorni non può più essere spaesato, insomma.
Sì, sì, deve decidere, insomma, non può bloccare un mercato, no? Vabbè, staremo a vedere. Sentite, mi sposto un attimo su un altro tema che mi piace, senza lasciando un attimo la corsa allo scudetto, perché ormai sembra che sia delineata per le tre, no? Io voglio andare un attimo invece su un'altra corsa, che è quella della zona Champions, perché si fa intrigante anche quella. E quindi vi chiedo, abbiamo fatto una grafica velocissima, guarda, lotta Champions, ultime 6 partite, Juventus 13 punti, Roma 6, Como una partita in meno, 12 punti. Mi dite la vostra in questo momento, mi fate una fotografia su queste tre squadre, perché in ballo c'è il quarto posto, eh? Bisogna essere, diciamo, in questo momento chiari, queste tre squadre si lottano per il quarto posto. Stefano?
Se fossi nei panni della Juventus o della Roma, non vorrei il Como a mezzi piedi, tre piedi. C'è, giocherà una volta a settimana, c'è un allenatore ambizioso.
Bravo.
E quindi in bocca al lupo a Juventus e Roma. Como,
lo temi sta. Molto?
Sì, 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 sì. Molto. Anche perché, Marco, noi abbiamo un'idea, diciamo così, una percezione di Fabregas come se fosse un filosofo, uno che è molto pratico, un allenatore pratico. Una squadra che subisce 12 reti, tra l'altro è la migliore difesa insieme alla Roma, perché ha preso dopo il gol di Bergamo. E la Juve si sta assestando tutto quello che vuole, però insomma il Como ci avrà un appuntamento a settimana, c'è una partita da recuperare come Milan e a 3 punti di ritardo, e quindi vedremo. Io ripeto, se fossi nei panni della Juventus o della Roma mi preoccuperei molto.
Bene, e tra l'altro ha un gol in meno il Como della Juventus e ne ha 3 in più della Roma a livello offensivo. E vado da Massimo Bonanni. Massimo, fotografia di questo momento di queste tre squadre.
Diciamo che il Como al momento può essere una squadra che dà fastidio. Se a fine febbraio rimane in quella posizione di classifica, allora ti dico sì. Ad oggi invece non penso che il Como possa essere pronto per lottarsi un posto in Champions fino alla fine, e se lo giocheranno Juventus e Roma, e probabilmente il Como continuerà a fare il gran bel campionato che sta facendo, considerando anche che il Bologna sta in ritardo, considerando che l'Atalanta e la Lazio stanno in ritardo, più l'Atalanta della Lazio. Quindi insomma il Como può inserirsi per l'Europa, però per un posto in Champions non.
Bene, tu lo escludi.
Non la vedo così pronta.
Non la vedi. Garbo, mi lascio Nick per ultimo, chiedendo anche se c'è qualche colpo di mercato. Della Roma abbiamo parlato, di Juve e Como che sono lì in lotta. Daniele?
Ma io sono d'accordo con Stefano, nel senso che il Como è un terzo incomodo, molto scomodo secondo me, perché prima di tutto non ha pressioni, nessuno gli chiede niente, mentre la Juve è obbligata a arrivare tra le prime quattro e la Roma comunque si avvicina. Quindi è vero, sono d'accordo con Massimo quando dice che alla fine Juve e Roma hanno qualcosa in più, probabilmente anche a livello di esperienza, questo è probabile. Però trovarsi con Como tra i piedi secondo me non è divertente, perché comunque può portare via punti. E detto questo, continuo a pensare che la Juventus sia la vera favorita per il quarto posto.
Favorita per il quarto posto la Juve, Nick, vengo da te.
Sì, penso anch'io che la Juventus, anche perché Spalletti, voglio dire, se la Juventus, è vero, come si dice a Firenze, no? Se la Menon avesse le rote sarebbe un carretto, no? Quindi se avessero realizzato quel gol Jonathan David, oggi la classifica della Juventus sarebbe già diversa, avrebbe 35 punti invece di averne 33, e con un innesto potrebbe fare qualcosa. Però io vi faccio una riflessione, sono d'accordo sul Como, che è la squadra più libera di testa di tutta la Serie A, perché giocano con piacere, con tranquillità, divertimento, eccetera. Occhio ai grandi filotto di Italiano, perché Italiano e il Bologna sono capaci di infilare 4-5 vittorie di fila e si riportano addosso. Poi se ci riescono a rimanere vicino alla zona Champions non lo so, però conosco bene Italiano.
Non escludi Italiano.
Invece un punto di domanda me lo lascio ancora sull'Atalanta, perché non ho ancora capito se Palladino riesce a dargli continuità di rendimento. Però occhio ai filotti che può fare il Bologna con Italiano.
Allora io vi cito soltanto le prossime partite del Bologna: Atalanta, Como, Fiorentina, Genoa, Milan e Parma sono arrivato praticamente ai primi di febbraio.
Io mi riferivo al Genoa dopo la Fiorentina, infatti, al pilotto, cioè nel senso che non vincerà con noi e quindi andrà avanti
poi, mentre il Como a Pisa, Bologna, poi Lazio, Torino, Atalanta, Milan e Fiorentina e Juve. Calendario pure bello tosto, anche quello del Como nei prossime partite. Sì, sì. No, però sono d'accordo con voi. Sta là, a questo punto, come dici tu.
Ha perso a Roma, ha una partita in meno, c'ha tre punti in meno di Juventus.
Sì, sì, c'è questa partita da recuperare, perché poi bisogna vedere che succede.
Come Milan, te la vai a giocare con tutto l'entusiasmo possibile.
Esatto,
se
esatto.
La perdi, sei sempre a meno tre. Se la vinci...
Infatti.
Tanto vediamo domani 17 dove che farà all'Arena Garibaldi. Mm-hmm. Se vince...
C'è solo un piccolo particolare che, se vuole, l'unico che si può rinforzare a gennaio senza problemi è proprio il Como. Ci scrivono ad esempio al 331 8200213. Nick, ci sono dei movimenti per Como e Juventus, ad esempio? Della Roma abbiamo parlato,
ma del Como nulla di particolare in questo momento. Per quanto riguarda la Juventus, il regista, la priorità è quella, loro devono andare a prendere un giocatore d'ordine e che gli dia un po', tanto poi ho capito che il vero grande investimento la Juve lo farà sull'estate per Tonali, proveranno a prenderlo a tutti i costi. Oggi non hanno grossi margini. Mi dicono anche di un interessamento per Frattesi, che è vero, è reale, però Frattesi secondo me non sposterebbe oggi qualcosa alla Juventus. Cioè, nel senso, è un bravissimo giocatore, però loro hanno bisogno secondo me di un metronomo. Quindi alla fine hanno bisogno di un giocatore che gli dia un pochino di ordine in mezzo al campo. E se
Højbjerg, Nick?
Vogliono 25-30 milioni a Marsiglia, però se li conosco un po' bene, se hanno la certezza di poter prendere Tonali, preferiscono aspettare giugno e spendere più soldi per Tonali piuttosto che prendere adesso Frattesi.
Tonali è tanta roba.
Vediamo.
Insomma, bei cavalli, motore.
Sì, assolutamente.
Cambia il centrocampo. Chi assolutamente. Lo prende, secondo me, fa un salto di qualità.
Assolutamente. Va bene, Nick, ci dobbiamo fermare. Tra l'altro, sentite, vi devo dire anche una cosa, perché i pronostici oggi vi devo ragguagliare che è andato molto bene Bonanni. Fatto 4 punti, hai capito Bonanni?
Spiegabilmente.
Hai preso Inter-Bologna, poi hai preso naturalmente Lazio e Atalanta. È andato molto bene Garbo, che ha fatto una doppietta con due risultati esatti. Hai capito Garbo? Ha preso
addirittura, ho indovinato Inter e
Lazio-Napoli. Sì. Secchi proprio, hai capito?
È tornato il campione.
Hai capito? Colpo improvviso in questo...
Tu hai fatto uno,
sì, hai fatto uno e hai da recuperare il turno infrasettimanale che arriva. Io ho fatto tre invece.
Quindi non sono più ultimo?
Non sei ultimo in questo momento. In questo momento sì. In questo momento devi recuperare, però c'è un turno in meno, è come il Como in Pallomeni, quindi attenzione. Va bene. Saluto e ringrazio.
Si può sapere la classifica, per favore?
Certo, la classifica te la dico subito. Vedi come è attento e vuole sapere la classifica. No, è veramente una roba. Te la dico subito, fammelo prendere al volo. Eccolo qui, gioco pronostico. Io c'ho tutto pronto, perché so che tu e De Paola siete tremendi per le classifiche. È una roba proprio. Allora, classifica, io sono al comando con 36 punti, Braglia 35, Bonanni 35, De Paola 31, Orlando 30, Ceccarini e Garbo 24, Impallomeni 22, con una partita da recuperare, con un turno da recuperare. Hai capito? Va bene?
Grazie. Vabbè, siamo tutti lì, dai.
Siamo tutti lì aggrappati, insomma, va bene.
Vabbè, mi mancano 12 punti alla salvezza, io punto a quello, quindi va bene.
Esatto.
Nick, su Lazio Fiorentina ci torniamo, poi vediamo un po' se esordirai con l'inno pure la prossima giornata.
Una volta, visto che insomma sono sempre io che sono generoso.
Potrebbe esordire con l'inno Bonanni la prossima partita, attenzione.
No, dico, potresti anche essere gentili, voglio dire, alla Lazio ogni tanto, voglio dire, non è che
sì, tanto deve tirare un'aria buona qui, c'è da essere gentili.
Io non me la sento di schernire così tanto il direttorissimo.
Sì, certo, va bene.
Però guarda Massimo, noi dobbiamo organizzare una cosa. Ora con questa società è tutto complicato, però un amichevole viola contro viola sarebbe tanta roba. Ostia Mare Fiorentina, come sarebbe?
Sarebbe bello, però sarebbe bello.
L'Ostia Mare è bianco, viola bianco, bianco viola.
Infatti loro con la differenza noi giocheremo viola e loro giocheranno bianco viola. però l'importante è che ci sia più viola possibile in campo, ecco, sì.
Va bene, va bene.
Allora, anche noi
però vi fai una promessa, Bonanni, se dovesse la Lazio battere la Fiorentina mi devi fare l'esordio con l'inno della Lazio 2.
È stonato però, Bonanni.
No, non me la sento, non me la sento.
Hanno previsto neve, hanno previsto,
c'è troppo rispetto. Se fosse stato per un'altra persona, sì, ma tu.
Sempre con me.
Ce l'ha sempre con Pallomeni.
Ci vediamo alla penultima giornata. Buon anno.
Ciao, Nick. A presto. Ciao, buon lavoro. Break ciao, per Nick. Noi torniamo subito con altri temi. A tra poco.